Avete mai sentito la parola fake news? Il XXI secolo può essere definito, fra tutte le altre cose, anche il periodo, sapete di cosa? Dei social. Dei social. I social rappresentano l'organo di informazione più usato al mondo e ci sono studi in cui è emerso che le persone passano addirittura 3 ore al giorno, 3 ore al giorno sui social. Le notizie corrono da una parte all'altra del mondo nel giro di pochissimo tempo grazie a questi canali e potrebbero essere dei canali molto interessanti, possiamo dire, per chi vorrebbe tenersi informato, ma purtroppo non è così, perché c'è chi usa questi canali per diffondere le fake news. Le fake news sono delle bufale, sono notizie false, apparentemente veri, ma sono false. Riguardano la politica, la salute, possono riguardare i fenomeni sociali e tanto altro ancora che si diffondono ogni giorno in rete. E dietro a queste bufale c'è un vero e proprio business, perché ci sono interessi di alcuni che per aumentare le visualizzazioni infondono notizie accattivanti, ma in realtà sono false, perché aumentando i click su questi canali li vendono anche a dei siti pubblicitari, quindi c'è un interesse anche economico dietro a queste bufale. Ma anche se non c'erano i social, fin dall'antichità le fake news fanno parte di questo mondo. E le fake news, fino dall'inizio della creazione della Chiesa, già nei primi anni della sua nascita, sono entrate notizie false anche all'interno delle chiese per depistare il popolo di Dio. E questo hanno un altro interesse, non economico. Ora, nel mondo della rete, come vedremo, ora nel mondo della rete ci sono i cosiddetti chiamati debunker. Avete mai sentito la parola debunker? I debunker sono gli detti anche sbufalatori, quelli che mettono fuori che la notizia è falsa. Sbufalatori, debunker si chiamano. Sono coloro che controllano se le notizie sono vere o false. E questi veramente ci sono anche le banche, anche le grandi società, quando devono fare investimenti, devono comprendere bene se queste notizie sono giuste o sbagliate. Ci sono proprio degli studi approfonditi che incrociano dei dati e riescono a smascherare se una è una falsa notizia. Nella Chiesa, però, le fake news, sapete come si smascherano? Facile. Con la scrittura. Incrociando anche qui, però, dei dati. In termini più pratici, la Chiesa si difende dalle fake news, sapete in che modo? Attraverso una sana dottrina biblica. Una sana dottrina biblica fa riferimento all'insegnamento della scrittura e prende in esame non un solo testo, ma come detto incrocia dei dati e prende in esame l'intera parola di Dio, tanti testi, per vedere qual è l'intento di Dio, qual è la linea che Dio vuole per la Chiesa. Nell'Antico Testamento la parola dottrina significava ciò che è ricevuto, o in altri termini, insegnamento accettato, quello che accettava il popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento ci sono due parole greche tradotte come dottrina. La prima è didache, che si riferisce al contenuto dell'insegnamento, e la seconda è didascalia, che si riferisce all'attività di insegnamento. Hanno a che fare proprio con l'insegnamento. Avere una sana dottrina, quindi, è di vitale importanza per una chiesa, è di vitale importanza per una chiesa perché, come detto, serve a proteggere la chiesa dagli errori dottrinali. Infatti, le chiese, diciamo, più sane hanno di solito cosa? Uno statuto dottrinale. Uno statuto dottrinale è la dichiarazione dottrinale di quella chiesa, è un insieme di insegnamenti impiegati come norma autorevole della Chiesa e serve proprio a tutelare la Chiesa dall'errore. Sono, diciamo, dei paletti a affinché sia le guide e sia i membri stiano in mezzo a questi paletti. Fare un termine più pratico, la parola di Dio dice questo, io mi devo attenere e anche gli altri si devono attenere, non è che lo dico io, e quindi la dottrina è essenziale per proteggere la Chiesa, è una barriera spirituale per proteggere la Chiesa non da quelli che mettono delle notizie cattive e tendenziose sui social per guadagni personali, ma per proteggere la Chiesa dal nemico, da Satana. Non so se avete visto la locandina di oggi. Quando si fa guerra al regno del diavolo, Satana non sta a guardare, ma cerca sempre di attaccare la Chiesa. Satana non vuole che le persone vadano a Cristo e non vuole che una Chiesa lavori per Cristo, cresca per Cristo. E dopo un grande successo spirituale che avevamo visto le ultime volte, attraverso il primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba, Satana adesso cerca di distruggere tutto quello che si era costruito e questa volta lo fa dall'interno. C'è un conflitto molto grande che vedremo oggi su quello che sta succedendo all'interno della Chiesa e Satana non sta cercando solo di attaccare l'unità della Chiesa, ma di attaccare la dottrina più importante a favore dell'essere umano, la dottrina della salvezza per sola fede, la dottrina della grazia. Siamo arrivati al capitolo 15 di Atti e ci troviamo esattamente alla metà del libro. Qualcuno ha contato le parole, dall'1 al 14, nella traduzione inglese, ci sono circa 12.385 parole. Da qui alla fine ne troviamo 12.502, quindi siamo e a metà del libro di Atti, e Atti 15 è centrale, ha una funzione importantissima, è il capitolo probabilmente più importante per Teofilo. Teofilo probabilmente è stato vittima di fake news che gli avevano creato dei dubbi sulla propria salvezza e gli avevano creato dei dubbi anche sull'autenticità del messaggio di Paolo come apostolo dei gentili. Perciò Luca continua a dimostrare l'autenticità del messaggio di grazia e continua a dimostrare Paolo come un vero apostolo approvato. In Atti 15 troviamo l'ultima apparizione, l'ultima menzione di Pietro. Da Atti 15 alla fine del libro di Atti Pietro non viene più menzionato, ma Atti 15 è di vitale importanza perché in esso troviamo il primo concilio nella storia della Chiesa, il primo concilio per la difesa della dottrina della salvezza per fede. Questo concilio viene registrato intorno al 49 d.C. e gli storici riconoscono almeno 7 concili nei primi secoli della Chiesa. Di questi 7 ho trovato i più importanti, furono il concilio di Nicea, 325 d.C., e di Calcedonia, 451 d.C. E in quei concili furono condannati degli insegnamenti errati sulla persona e sulla natura del Signore Gesù Cristo. Stavano attaccando proprio la figura di Cristo. Ma per quanto importanti fossero quei concili, il concilio di Gerusalemme è descritto qui, fu il primo e il più significativo di tutti perché fissava la questione dottrinale più importante. Cosa deve fare una persona per essere salvata? In Atti 15, come detto, c'è il primo attacco diretto alla dottrina della grazia. La sola fede per alcuni non bastava, c'era bisogno di opere, di sforzi umani. Tanti nella Chiesa di oggi, in generale, non sono interessati alle dottrine. Invece vedremo che per i responsabili sia della Chiesa di Antiochia, ma anche di Gerusalemme, le dottrine sono importantissime. Sono importantissime perché c'era bisogno di fissare dei paletti per proteggere la Chiesa universale dell'epoca dall'errore dottrinale. Infatti vedremo che gli apostoli e gli anziani resistono alla pressione di alcuni di imporre un legalismo, un ritualismo ebraico ai credenti e emisero un vero e proprio documento, possiamo dire un primo principio dello statuto di una Chiesa sana, il primo principio dello statuto della Chiesa di quell'epoca. Molti credevano che i gentili che volevano diventare cristiani dovevano prima diventare ebrei. Vedevano il cristianesimo come l'apice del giudaismo, per cui non potevano capire, non potevano concepire che i pagani potessero entrare subito nella Chiesa ed essere uguali agli altri. Essere uguali agli altri, loro dovevano, cioè non riuscivano proprio con la mente a capire questa uguaglianza, quindi si ritenevano che avevano qualcosa in più. E date queste preoccupazioni, temevano inoltre che anche in una Chiesa sempre più gentile, cosa sarebbe successo? Che la tradizione ebraica, tutta la legge di Mosè, in qualche modo sarebbe andata persa. Quindi, date queste preoccupazioni, il conflitto era inevitabile. Ora, vogliamo ancora dire, stiamo ancora introducendo, oggi faremo un'introduzione abbastanza lunga, faremo più introduzione che altro, vedremo solo la prima parte, che anche se il nostro brano ha una valenza storica importante, è anche un brano che ha una valenza pratica importante. Perché sapete cosa ci mostra questo brano? Che quando in una chiesa ci sono, non si comprendono le dottrine nel modo giusto, quando una convinzione dottrinale sbagliata si incontra con una convinzione dottrinale biblica, lo scontro è inevitabile. Quando io mi vado a scontrare con la Bibbia, i miei pensieri non riescono a comprendere quello che dice il Signore, allora io rifiuto, c'è subito uno scontro. E diciamo subito che sia i leader e sia tutta la Chiesa devono difendere la sana dottrina e devono avere il coraggio di difenderla. Stamattina mi ha mandato un post, Teresa, il coraggio di predicare la parola di Dio. Grazie del post. Infatti vedremo, e vi sono chiamati a difendere la verità biblica ad ogni costo, infatti vedremo se ci ricordiamo che alla fine del capitolo 14, Paolo e Barnaba, come finisce il capitolo 14? Arrivano ad Antiochia e si fermano un po' nella chiesa, si fermano, possiamo dire, a riposare, perché avevano fatto un grandissimo viaggio, e qui li ritroviamo a intraprendere un altro viaggio, questa volta non per allargare i confini della chiesa, ma per risolvere il problema delle controversie all'interno della Chiesa. Infine vogliamo ancora dire che Atti 15 è anche uno dei testi più attaccati del libro di Atti, si mette in dubbio la sua autenticità, come se sia stato aggiunto da Luca per aggiustarsi un po' il racconto, perché sembra non in linea con Galati 2, e su questo aspetto vi anticipo che dopo la lettura del brano ci fermeremo un attimo, che è importante capire le differenze che ci sono in Galati e in Atti 15, perché questi brani non si contraddicono, ma insieme ci mostrano più nei dettagli l'attacco, il conflitto reale che stava subendo la Chiesa in questo periodo. Se possiamo andare in Atti 15 e leggiamo tutto il brano intanto. Dal versetto 1 al 35, scusate. E dice così. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: bisogna circoncidere e comandare loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione, ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse fra voi me affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue, perché Mosè fin dalle antiche generazioni ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe, dove viene letto ogni sabato. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba, Giuda detto Barsabba e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, e consegnarono loro questa lettera: gli apostoli e i fratelli anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dal paganesimo, salute. Abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. È parso bene a noi, riuniti in comune accordo, di scegliere degli uomini e mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. E abbiamo dunque inviato Giuda e Sila, anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Astenetevi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvi, state sani. Essi dunque presero commiato e scesero ad Antiochia, dove radunata la moltitudine dei credenti, consegnarono la lettera. Quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che essa portava loro. Giuda e Sila, anch'essi profeti, con molte parole li esortavano e li fortificarono. Dopo essersi trattenuti là diverso tempo, i fratelli li lasciarono ritornare in pace a coloro che li avevano inviati. Ma parve bene a Sila di rimanere qui. Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia, insegnando e portando insieme a molti altri il lieto messaggio della parola del Signore. Come ho anticipato prima di entrare nella profondità del testo, vorrei chiarire alcune questioni riguardo all'attacco sul capitolo 15. Tutti i commentatori che ho trovato dedicano proprio decine di pagine a chiarire la questione di questo attacco, per cui faremo e spero di non creare confusione, un chiarimento abbastanza veloce anche, perché non stiamo a vedere tutte le questioni. Questo capitolo è stato oggetto di molte discussioni riguardo non solo alla sua autenticità, ma anche discussioni, diciamo, accademiche riguardo a tanti studiosi, riguardo alla sua tempistica, quando è avvenuto questo concilio. Potrebbe sembrare strano che una conferenza del genere sia necessaria, dato ciò che ebbe luogo in Atti 10 e la discussione di Atti 11. Vi ricordate che cosa succede in Atti 10 e 11? C'è la conversione di Cornelio In Atti 11 Pietro viene attaccato perché si è andato a casa dei pagani e quindi sembra che la questione si sia risolta già al capitolo 11 di Atti, per cui perché c'è anche il capitolo 15 a dire le stesse cose? La risposta a questo attacco è che la conversione è così numerosa, qui non si è convertito soltanto Cornelio, qui si sono convertite popoli interi e quindi col passare del tempo le persone anche che facevano parte della Chiesa iniziano probabilmente a riflettere e riconsiderare un po' tutta la questione di come dovrebbero i gentili essere ricevuti nella Chiesa. Che non dimentichiamo che i gentili sacrificavano i figli, avevano una condotta sessuale immorale. Poi vedremo anche quello che abbiamo letto, perché magari uno si ferma a leggere, basta che si astengono. Dobbiamo capire quello che c'è scritto in quell'epoca, perché questi mangiavano dei cibi che scandalizzavano anche i fratelli giudei. Quindi era un periodo anche di transizione in cui saggiamente gli apostoli danno delle direttive che poi nelle epistole queste direttive piano piano non ci sono più, come vedremo anche. E quindi il dibattito è ora se i gentili, per essere inclusi nella Chiesa, dovevano ignorare il patto di Mosè. Può verificarsi che se, come dicevo, se si incontrano a mangiare la stessa tavola, uno mangia un cibo, uno mangia l'altro, in che modo potevano stare insieme? E per cui qualcuno avanza l'idea, la soluzione dice facciamoli circoncidere. La circoncisione era il segno, vi ricordate di cosa? Non della legge di Mosè, ma era il patto abramitico, per cui qualcuno dice, visto che loro fanno parte delle benedizioni di Dio alle nazioni, come dice Genesi 12, li facciamo circoncidere. Però Paolo e Barnaba hanno un altro punto di vista e dicono, lasciate che i gentili entrino in chiesa senza circoncisione. Senza circoncisione, i gentili non hanno bisogno di diventare ebrei per essere cristiani. Ora il dibattito, diciamo, degli studiosi sani, che non mettono in discussione l'autenticità di questo brano, ma è sulla tempistica dell'evento in Galati 2. Ci sono quelli che pensano che questa conferenza sia avvenuta parecchi anni prima della lettera ai Galati, dicono che la lettera ai Galati è dopo gli anni 60, qui ci troviamo nell'anno 49 che ho detto prima, e invece quelli che pensano che questa conferenza sia avvenuta appena dopo la lettera ai Galati. Io penso che sia avvenuto appena dopo la lettera ai Galati. Qualcuno potrebbe dire, ma cosa ci serve oggi sapere se è avvenuto prima o è avvenuto dopo? Il punto non è questo. Il punto è che la Chiesa deve conoscere che c'è un dibattito, perché se no basta uno che ti viene a mettere questo dubbio e noi cadiamo, come, scusate la frase che uso, dal pero. Noi cadiamo e potremmo mettere anche in dubbio, anche noi, la parola di Dio. La parola di Dio non mai si annulla a vicenda, ma la parola arricchisce. Bisogna scavare e tante questioni non le riusciremo a risolvere, perché siamo uomini e Dio dice le cose occulte appartengono a Lui, per cui ci sono delle cose che Dio non ci ha voluto dire. Perciò vi chiedo, per chi è interessato, ma per tutti, il punto di vista proprio è di fornire alla Chiesa gli strumenti per difendere la Scrittura, andiamo a vedere la questione, se possiamo andare in Galati 2, leggeremo velocemente alcuni versetti, leggiamo i versetti dall'1 a 10, Galati 2, 1 a 10. Che dicono così. Poi trascorsi 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Vi salì in seguito a una rivelazione ed esposi loro il Vangelo che annuncio fra gli stranieri. Ma lo esposi privatamente a quelli che sono più stimati, per il timore di correre o di aver corso in vano. Ma neppure Tito, che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto fra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi, noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Ma quelli che godono di particolare stima, quello che possono essere stati a me non importa, Dio non ha riguardi personali. Quelli dico che godono di maggiore stima non imposero nulla. Anzi, quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, come a Pietro per i circoncisi, perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi, aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri. Riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, dietro a me e a Barnaba, diedero a me e a Barnaba la mano destra in segno di comunione perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Se andassimo al capitolo 1, sempre di Galati, non ci andiamo e non serve, vedremo che questa è la seconda volta che Paolo racconta che è andato a Gerusalemme. La prima in Galati 1,18 dice che ci è andato dopo 3 anni dalla sua conversione e questa è la seconda visita dopo 14 anni. Invece se guardiamo Atti 15, se ci ricordiamo è la terza volta che Paolo va a Gerusalemme. La prima volta ci è andato 3 anni dopo. 3 anni dopo, al capitolo 9, la seconda volta ci è andata quando abbiamo visto, lo vedremo, al capitolo 11, e qui la terza. Allora, come può essere che possibile che questa, uno dice che è la seconda e uno dice che è la terza? C'è qualche cosa che non torna. E allora ci sono quelli, stiamo parlando di commentatori sani, che dicono che Galati 2 e Atti 15 parlano dello stesso evento. Quindi, in questo caso, la lettera ai Galati è scritta dopo. È scritta dopo perché Paolo sta raccontando qualcosa che è successo prima. Quindi questa sarebbe in realtà la seconda visita. Questa sarebbe, stanno insieme, uno non ha raccontato di una visita, l'altro sì. Però questa, secondo me, si tratta della seconda visita, perché al versetto 2, sempre di Galati che abbiamo letto adesso, troviamo che Paolo vi dice che vi salì a seguito di una rivelazione. In Atti 15 non c'è scritto questo, ma è per una discordia che sta andando a Gerusalemme. Invece Atti 11, la seconda visita di Atti, ci dice: in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, di nome Agapo, alzatosi in piedi, predisse mediante lo Spirito, eccetera, eccetera. Quindi c'è una rivelazione che spinge Paolo e Barnaba ad andare a Gerusalemme. Quindi, e come sappiamo, abbiamo studiato, loro portano una colletta perché questo aveva profetizzato che ci sarebbe stata una carestia. E quindi sembra già risolto qui la questione. Dicevo, c'è scritto tutto chiaro. Invece ci stanno quelli che dice non è possibile, perché se noi facciamo i conti, 3 anni, la prima visita che Paolo descrive in Galati, più 14 fa 17. Per cui è sicuro che il primo concilio è il 49 d.C. Com'è possibile che se Paolo si è convertito che aveva 34 anni, più 17 arriva dopo il concilio? Per cui dice non è possibile che sia avvenuto, che la lettera ai Galati sia avvenuta prima. Invece questa problematica della datazione si risolve in che modo? Si risolve con altri studi, calcolando che noi siamo abituati a pensare che siamo oggi nel 2026. In realtà la datazione è arrivata 4-6 anni dopo Gesù. L'anno zero non corrisponde all'anno zero di Gesù, ma c'è una datazione superiore. E allora cosa succede? Che anziché 34 dopo Cristo, se Paolo si fosse convertito nel 28, nel 30, più 17 fa 45, 47 dopo Cristo. E questo dimostrerebbe, in Atti 11 c'è questa carestia, che anche quella è registrata nel 46 dopo Cristo, quindi questo potrebbe essere il secondo viaggio di Paolo a Gerusalemme. E io credo che la lettera ai Galati, spero di non aver fatto confusione, sia stata scritta 6 mesi circa prima del concilio di Gerusalemme e che questi giudaizzanti si recano ad Antiochia ma in realtà si erano recati prima già in Galazia e in altri territori, che la discussione proprio che qua possiamo capire in Atti 15, questa discussione sia di Antiochia, in realtà sia durata parecchi mesi o parecchi anni, perché e questo concilio è solo l'apice, diciamo, di un conflitto che ormai aveva preso piede in tutti i territori gentili. Sempre a favore di Galati 2, che non è lo stesso avvenimento di Atti 15, perché sempre in Galati 2 vediamo che Paolo dice di aver esposto il Vangelo che lui predicava, in che modo? In privato. Invece a Gerusalemme c'è una conferenza, quindi non può essere lo stesso avvenimento. E Paolo cita anche Tito non fu costretto a circoncidere. Poi se come avvenne al concilio ci fu una lettera scritta alle chiese, perché Paolo non menziona di questa lettera? Poteva risolvere la questione ai Galati. Guardate che il concilio ha emesso un decreto per quanto riguarda che la salvezza è solo per fede, non c'è bisogno di farvi circoncidere. Invece non viene menzionata. E poi guardiamo ancora sempre Galati 2, dal versetto 11 ci dice: ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resisté in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e separarsi per timore dei circoncisi. E anche altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Paolo discute animatamente con Pietro, perché Pietro si allontanò dai gentili mentre mangiava con loro. E allora la domanda è: com'è possibile che Pietro sia allontanato dai gentili, se aveva appena fatto qualche anno prima il concilio, aveva messo anche lui tra le guide questa direttiva di come si dovevano comportare i gentili? Pietro andò ad Antiochia, probabilmente. Ricordate in Atti 12 che c'era il primo martire, Giacomo viene decapitato, Pietro viene arrestato, viene liberato dall'angelo, va a casa dove sono riuniti in preghiera e dopo va via. Probabilmente il suo allontanamento da Gerusalemme, lui va ad Antiochia e in quell'occasione lui cade in questo peccato di ipocrisia e viene ripreso da Paolo. E quindi spero di non aver fatto confusione. Se avete domande non c'è problema, possiamo vederlo assieme. Poi un'ultima cosa, sempre Atti 15, 24 ci dice che i leader di Gerusalemme, compreso Giacomo, dicono: questi che sono arrivati a turbarvi non li abbiamo mandati noi. Invece in Galati Paolo dice che c'erano alcuni inviati da Giacomo quando successe, quando lui parlò di questa cosa qui. Galati, quindi, secondo, almeno personalmente, spero ancora di non aver fatto confusione, ci aiuta a capire meglio la profondità della questione, dell'attacco che la Chiesa stava ricevendo. Stava ricevendo, e quindi siamo pronti in questo momento a vedere il concilio vero e proprio, perché da una semplice lettura possiamo anche capire che ci sono delle scene. Fatto confusione? Un pochettino. Quindi Galati 2 e Atti 15 non sono lo stesso evento. Quindi Galati 2 è venuto prima, corrisponde ad Atti 11, non 15. Adesso entriamo nel nostro testo, perché vedremo nello specifico quattro sequenze, da quello che abbiamo letto, che risolvono in maniera definitiva la questione dottrinale della salvezza verso la fede dei gentili. Quattro scene sequenziali, vediamo il disaccordo, la discussione, la decisione e lo sviluppo. Il disaccordo, la discussione, la decisione e lo sviluppo. E oggi vedremo solo la prima scena, il disaccordo, se vogliamo usare il termine biblico che c'è scritto, il dissenso. Dice: alcuni venuti dalla Giudea insegnavano i fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa dagli apostoli e dagli anziani riferirono le grandi cose che Dio aveva fatto per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: bisogna circoncidere e comandare loro di osservare la legge di Mosè. Abbiamo detto prima che Satana non è contento dei successi spirituali che hanno portato alla salvezza dei gentili e usa come introdotto dei divulgatori di fake news. I falsi insegnanti hanno tormentato la Chiesa in ogni periodo della sua storia. Sono dei veri e propri emissari di Satana, sono degli uomini di Satana e sono inviati per distruggere il potere della Chiesa, a volte sono anche a loro insaputa. Anche Pietro e Paolo, se ci ricordiamo, avvertirono in seguito riguardo di stare attenti a questi personaggi. Seconda Pietro 2,1 ci dice: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizioni e, rinnegando il Signore che ci ha riscattati, si attireranno addosso un'immensa rovina. Addirittura anche gli insegnanti nella Chiesa possono essere dei falsi dottori. Paolo dice la stessa cosa in Atti 20, dice: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro gli apostoli. Paolo avverte che questi falsi insegnanti si sarebbero trascinati dietro di loro stessi gli apostoli, anziché verso di Cristo, anziché verso la grazia, anziché guardare veramente soltanto Cristo, sarebbero stati quelli che avrebbero ingannato il gregge a toglierli dalla centralità di Cristo. E qui l'insegnamento perverso che vediamo, dice al versetto 1, se voi non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Non potete, questa è una menzogna disastrosa. I gentili che pensavano di essere stati salvati attraverso la fede, adesso venivano informati che non erano salvati, che la loro salvezza era vana. E ci dobbiamo fermare ancora un attimo per comprendere che clima viveva la Chiesa. Questa dichiarazione, a meno che non siate circoncisi, è un vero disastro per la Chiesa d'Antiochia. Al versetto 24 ci viene detto che erano sconvolti i credenti di queste chiese. Dice nella parte finale: vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le vostre anime. Atti 15:24. Il problema è molto più profondo di quello che pensiamo. La lettera ai Galati ci mostra la serietà del problema e quale disastro stava facendo. Se ci ricordiamo, la lettera ai Galati l'abbiamo studiata qualche anno fa. Per quale motivo fu scritta? Perché tanti, dopo l'arrivo dei giudaizzanti, avevano messo in dubbio sia l'apostolato di Paolo e sia il messaggio di salvezza. Si erano allontanati dalla salvezza verso la fede, dice Paolo in Galati 1:6-7. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamato mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. E poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Pensate, queste sono le chiese del primo viaggio missionario di Paolo e appena subito dopo si inseriscono questi falsi insegnanti. E Paolo dice di credere così presto a dei falsi insegnanti che vi portano un altro Vangelo. Paolo rischiò la vita più volte per portare loro il Vangelo ai Galati, anche in Siria e in Cilicia, ma in poco tempo, eppure in poco tempo, mettono in dubbio anche il suo apostolato. Pensiamo veramente alla portata del disastro che sta coinvolgendo le chiese da questi falsi insegnanti. Paolo ebbe dappertutto dei nemici, anche a Corinto, che stiamo studiando con Davide. Paolo non era visto bene, perché predicava a nome di Cristo, e quindi Satana inizia a attaccare anche lui. Lui diventa il bersaglio di Satana. Sempre Galati, vi ricordate la struttura di Galati? Forse non ve la ricordate. Galati ha 6 capitoli. I primi 2 Paolo impiega per difendere il suo apostolato, 3-4 i secondi 2 per difendere la sana dottrina, e gli altri 2 finali per dire come si dovevano comportare i gentili all'interno della Chiesa. Non farsi circoncidere, ma seguire lo Spirito. Quindi due capitoli interi per difendersi dagli attacchi di Satana che usava questi emissari. Sapete chi difende in Atti 15 l'apostolato di Paolo e la sana dottrina? Lo fanno gli apostoli che stanno a Gerusalemme. Guardate cosa ci fa vedere Luca al versetto 25. «È parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e mandarveli insieme ai nostri cari, Barnaba e Paolo, i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. E abbiamo dunque inviato Giuda e Sila, anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose». Come li chiamano alla fine del versetto 25? Li chiamano cari, Barnaba e Paolo. Un dettaglio non da poco. Poi ancora guardiamo il 26, gli ricorda che hanno messo a repentaglio la loro vita per il nome del Signore e poi gli manda dei testimoni, gli mandano dei testimoni perché si evitassero altri problemi di fraintendimento, per evitare ancora che qualcuno metteva in dubbio pure la lettera che loro stavano mandando. Anche Atti 15, quindi, difende l'apostolato di Paolo e Galati ci aiuta a capire proprio la profondità della questione. Anche ad Antiochia, probabilmente, come in Galazia, alcuni avranno dato retta a questi falsi insegnanti. Alcuni magari si stavano facendo circoncidere. Luca però non vuole raccontarci quello che succede, ecco la differenza con Galati. Non ci racconta questi dettagli, ma ci racconta un altro punto di vista. Quello che ci viene a dirci è che Paolo e Barnaba sono dalla linea opposta dei falsi insegnanti e si mettono di traverso. Comprendono che questi sono emissari di Satana e agiscono proprio di conseguenza. Il termine dissenso qui nell'originale indica una divisione profonda di opinioni, si riferisce proprio a una mancanza di grave accordo. C'è una discussione feroce all'interno della Chiesa. Questa parola in Atti 19 o in Luca viene usata per descrivere una sommossa. La stessa parola viene usata per descrivere anche una rivolta. Quindi ci mostra l'intensità di questa forza del termine. Dissentivano animatamente. E da buoni pastori quali erano, si mobilitarono con tutte le loro forze in difesa del gregge. Combatterono per la verità furiosamente. Come ho detto, io credo che questo avvenimento sia successo dopo la lettera ai Galati, perché quello che era successo ai Galati, qui vedremo le prossime volte, o la prossima volta, che la lettera del Concilio sarà indirizzata ad altre chiese, non quelle della Galazia. Per cui credo che in Galazia la lettera di Paolo aveva già raggiunto il suo scopo per farli ritornare a Cristo. E quindi in questo senso a macchia d'olio stava coinvolgendo tutti i territori gentili e quindi la questione è arrivata al culmine, non bastava una sola lettera, ci voleva la Chiesa che doveva essere unita, che avesse la stessa visione dottrinale delle altre Chiese. Fu deciso che Paolo e Barnaba, da tutta la Chiesa di Antiochia, fu deciso che andarono a Gerusalemme e fu deciso che ci fossero dei testimoni. Pensate quando era messa in discussione l'autorità di Paolo, ci devono essere dei testimoni dalla Chiesa di Antiochia. La Chiesa quindi, voglio ripetere, è in una crisi grandissima, è spaccata, se hanno mandato i testimoni vuol dire non ci basta che va Paolo e Barnaba, non gli basta tutti i sacrifici che hanno fatto questi due, erano stati messi sul patibolo, erano stati messi in discussione anche loro. La dottrina divide, come ho detto all'inizio, una dottrina biblica, ma più umana, quando si incontra con la scrittura, è uno scontro. E più uno è carnale, se parliamo di credenti, e più si scontra con una dottrina biblica, meno la capirà e più l'attaccherà. Ma la Chiesa intera deve difendere la sana dottrina. Non deve difendere i falsi insegnamenti, ma deve difendere la sana dottrina. Questa è la posizione della Chiesa. Poi vedremo in che modo deve difendere la sana dottrina. Andando avanti vediamo che anche la missione era partita per motivi di forte dissenso. Lo Spirito Santo ha direzionato anche questo viaggio e succedono subito delle cose positive in questo viaggio di andata. Luca ci dice che lungo la strada, attraversando la Fenice e Samaria, cosa succede? I missionari iniziano a raccontare anche qui le grandi cose che Dio aveva fatto attraverso di loro. Quindi Dio usò loro, le chiese furono incoraggiati dalla conversione di queste altre persone. Dio usò loro per fortificare i fratelli, ma non è l'unico motivo per cui Luca ce lo mostra. Qui la questione è ancora più profonda, è bellissimo. Dobbiamo pensare più che altro del perché la Fenice e la Samaria gioiscono della salvezza dei gentili. Per quale motivo gioiscono, secondo voi? A Gerusalemme, un po' dopo, abbiamo letto, non gioiranno alcuni allo stesso modo. Gioiscono perché anche la Chiesa di Samaria e della Fenicia avevano la stessa visione dottrinale, che poi sarà quella che sarà scritta anche da Gerusalemme. Questo rappresenta la Chiesa universale dell'epoca, aveva tutta una stessa visione dottrinale. Se noi oggi siamo nel 2026 è perché ci sono state queste persone che hanno difeso la sana dottrina della grazia. Quindi Luca ci sta mostrando, caro Teofilo, non è soltanto Paolo e Barnaba che la pensano così, ma è l'intera Chiesa che pensa che i gentili non debbano farsi circoncidere, altrimenti non avrebbero gioito ma sarebbero stati turbati. Proseguendo il viaggio vediamo che alla fine, al versetto 4, la delegazione arriva a Gerusalemme, dove fu ricevuta dalla Chiesa, dagli apostoli, dagli anziani, e anche qui raccontano alla Chiesa tutto quello che Dio aveva fatto tramite loro. E anche a loro dicono, guardate che non siamo stati noi, è stato Dio ad aprire la porta ai gentili. E la Chiesa gioisce anche qui. Però c'è un gruppetto, perché Luca ci dice c'è un ma, questa scena avrà commosso sicuramente tanti nella Chiesa, di chi ha compreso il Vangelo solo per grazia. Però ci sono stati altri che sono stati sconvolti da questa notizia, secondo cui i gentili non osservavano la legge di Mosè. Questi erano, c'è scritto, la setta dei farisei. Sappiamo tutti chi sono i farisei, non voglio adesso approfondire, l'abbiamo studiati tante volte all'epoca di Gesù. Chiamiamolo solo i più legalisti, quelli ancora attaccati a voler far vedere agli altri, ancora attaccati a tutto ciò che da piccoli avevano ricevuto, e che adesso però Luca ci chiarisce qualcosa di molto importante qui al versetto 5. Ci dice che questi che iniziano ad attaccare adesso Paolo e Barnaba non sono gli stessi del versetto 1, perché questi, anche se erano entrambi legalisti, questi farisei sono diversi dal versetto 1, perché Luca ci dice che erano credenti, anche se diciamo con problemi di immaturità da trattare. C'era bisogno che gli apostoli si riunissero e che emettessero il decreto anche nei confronti di queste persone che avevano bisogno ancora di comprendere meglio. Invece quelli del versetto 1 non erano cristiani, perché insegnavano che la circoncisione era indispensabile per la salvezza. Non potete essere salvati. Mescolavano opere umane così insieme alla fede. Come abbiamo detto e ridetto, in Galati annunciavano un altro Vangelo. Non il Vangelo della grazia, ma annunciavano il Vangelo di Satana e della menzogna, della perdizione. Perché la parola di Dio in Romani 11,6 dice Paolo, ma se è per grazia non è più per opera, altrimenti la grazia non è più grazia. Aggiungere qualcosa a Cristo come necessario per la salvezza, che sia la circoncisione, che siano le buone opere, che siano le elemosine, che siano, mettiamoci quello che vogliamo, significa negare Cristo come unico salvatore. Significa mettere qualcosa di umano a quella superficie che abbiamo visto prima, quel Dio meraviglioso, immenso. Cosa possiamo dare noi a questo Dio così grande che è diventato uomo? come abbiamo introdotto prima. Veramente ci autoinganniamo, ci autoeleviamo, il nostro orgoglio si fa diventare più che ciechi. Ho trovato un'illustrazione molto bella che rende bene l'idea di un commentatore di arte, si chiama Lenski. Dice: un ponte verso il cielo, costruito al 99% di Cristo, anche con un solo per cento di un'opera umana, è un ponte dove la giuntura si rompe. Cessa di essere un ponte, finisce tutto per terra. Anche se si pensasse che Cristo ci portasse per 900, faccio un esempio facile, 999 chilometri, abbiamo detto le galassie sono lunghe anni luce, ma mettiamo che Cristo ci porti 999 chilometri verso il cielo e dice un chilometro devi fare da solo. Dove andiamo? Restiamo sospesi, andiamo a finire in un precipizio. Abbiamo bisogno che Cristo ci porti dall'altra parte. Il cielo è talmente lontano dall'uomo che nessuno può raggiungere, è impossibile. Coloro che credono che le opere umane abbiano un ruolo importante nella salvezza stanno rinnegando la parola di Dio, stanno rinnegando la Bibbia. Non esiste uno che dice: ma quello è stato buono nella vita carnale, quello sta in cielo. Non è in cielo, perché la Bibbia ci dice che solo attraverso la fede tu puoi raggiungere il cielo. Cristo ti accompagna a raggiungere il cielo. Galati 2,16 dice: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per la fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Romani 3,20 dice ancora: perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà solo la conoscenza che siamo peccatori, conoscenza del peccato. I farisei, come ho detto al versetto 5, sono diversi da quelli del versetto 1, perché non sostenevano che la circoncisione fosse necessaria per la salvezza, ma che i credenti fossero obbligati, cioè hanno una visione ancora infantile, fossero obbligati a osservare la legge. Per loro la circoncisione e l'osservanza della legge non erano i mezzi della salvezza, ma era un'obbedienza, secondo loro, che doveva avvenire dopo la salvezza. Erano ancora impegnati nella legge cerimoniale, che era stata messa da parte per Cristo. Erano molto simili ai fratelli più deboli. Se voi leggete Romani 14, dove qualcuno mangiava tutti i tipi di cibo, qualcuno non li mangiava, erano abituati ai rituali, dovevano crescere, avevano la coscienza che li turbava se non facevano quelle cose. Erano convinti che Gesù fosse il Messia, morto per i loro peccati e risorto dai morti, però non fu immediato il loro abbandono alle leggi cerimoniali, ma fu graduale, però erano veramente salvati. Loro erano zelanti per Dio e temevano che il modo di vivere dei gentili disonorasse Dio, disonorasse la Chiesa. Non avevano ancora compreso che lo Spirito Santo avrebbe cambiato i cuori dei veri salvati e l'avrebbe portato lo Spirito Santo a ubbidire non alla legge esteriore, ma a una legge più intima del cuore. I credenti del nuovo patto sono liberati dal peso proprio di tutte queste antiche prescrizioni, però nello stesso tempo, come insegna Paolo, l'ho citato i capitoli 5 e 6 in Galati, che i credenti sono sì senza la legge, diciamo la legge antica di Dio, il vecchio patto, ma sono sotto un'altra legge, sotto la legge dello Spirito, e quindi non c'è nessuna licenza di peccare. Anche i credenti gentili devono camminare ancora di più in santità di vita. Ci avviciniamo alle conclusioni, abbiamo parlato di fake news. I falsi insegnanti sono nella Chiesa, affinché la Chiesa si fermi, affinché la Chiesa venga divisa e che non porti avanti il mandato per cui la Chiesa esiste. E la Chiesa deve sapere di questi attacchi, perché i falsi insegnanti non sono soltanto attraverso chi predica, chi sta davanti. I falsi insegnanti possono essere in mezzo a tutti quanti noi, in mezzo a noi. La Chiesa, se Satana cerca di spaccare, la Chiesa deve lavorare tutta insieme per essere unita. Abbiamo parlato domenica scorsa di un corpo unico attraverso di Davide. Il Signore oggi ci dice, guardate che il rischio di spaccatura esiste. E tante volte, non mi piace usare questo termine, Satana usa anche i credenti, e voglio chiamarli credenti, non mi piace usare questa parola, meno maturi, ma usa tutti quanti noi, magari una dottrina non la capiamo, anziché andare a chiedere chiarimenti, iniziamo a chiuderci, iniziamo a fare dei muri, iniziamo pure, magari non l'accetta questa cosa qui, magari la inizio a dire pure a un'altra persona, un altro fratello, un'altra sorella, e magari si crea ancora di più un muro, perché è come una crepa di un pilastro che inizia piano piano a rompersi. Il pilastro va curato. Se curiamo tutti il pilastro, la Chiesa può sopravvivere. Se i pilastri iniziano a rompersi, la Chiesa si frantuma. Satana cercherà di distruggere la Chiesa anche per questioni dottrinali non accettate, e quindi la spaccatura può proseguire. Dio vuole che la Chiesa sia un corpo unico, non un corpo diviso. Un corpo unito ha una sola testa, e questa testa è Cristo. Se abbiamo tutti Cristo come guida delle nostre vite, il corpo sarà unito e forte. Se non abbiamo Cristo, il corpo sarà diviso e non andrà da nessuna parte. Per oggi ci fermiamo qui, la prossima volta approfondiremo proprio l'importanza del difendere la sana dottrina all'interno di una Chiesa per proteggere la Chiesa dal nemico. Che il Signore possa benedire la Sua parola nei nostri cuori, preghiamo. Signore, benedici veramente la Tua parola nei nostri cuori, aiutaci a comprendere la Tua via, Signore. Abbiamo sentito domenica scorsa che hai parlato di unità, e oggi ci ricordi ancora il dissenso, Signore, in questa Chiesa che è nata attraverso dei falsi insegnanti, delle persone che non comprendevano il messaggio di grazia e lo mettevano in discussione. Ma, Signore, non è solo la dottrina della grazia che può essere attaccata, ma è proprio la Tua parola che può essere attaccata anche all'interno della Chiesa. Aiutaci, Signore, a esaminare le nostre vite, a vedere se sei Tu il nostro capo, Signore, o se siamo noi, se siamo ancora noi, Signore. Che ognuno possa cedere a Te la Signoria, Signore, di farsi guidare da Te la propria vita, e Ti preghiamo per la crescita, Signore, per il futuro di questa Chiesa. Benedici questa Chiesa, Signore, a lode e gloria del Tuo nome. Amen.